KC. Un programma di Krishna Chaitanya Das. Questo programma possiamo chiamarlo questa volta Sfogliando. Sfogliando sarà un viaggio vario e variamente composto attraverso alcune pagine. Pagina 1, l'identità perduta. Sono circa un migliaio le sostanze chimiche del tutto nuove che l'industria pone ogni anno a contatto con l'uomo. Quali effetti queste esercitino sulle cellule degli organismi viventi da 3.200 milioni di anni adattatesi a un ambiente diverso, non si sa. Alcune di esse perdono la loro identità e si mutano in mostri. L'identità perduta oppure anche dell'inquinamento. Inquinamento grossolano, sottile, psicologico, mentale, fisico, reale. Ogni anno questa nuova cosiddetta civiltà creativa in una tecnologia da laboratorio, in questa dimensione di creatori in provetta, di sperimentatori fra acidi e alambicchi, mette sul mercato e quindi nell'ambiente umano, perché il mercato è uno degli aspetti della vita umana che noi giochiamo, un numero di nuovi composti chimici oscillanti fra i 500 e i 1000. È evidente che niente di questo è davvero creato, non c'è nulla di creato dal nulla, ma ci sono delle combinazioni di elementi che appaiono così vantaggiosi in funzione di chissà quale applicazione industriale, civile, farmaceutica o semplicemente come una speranza di un nuovo business, di un nuovo affare da portare in porto vantaggiosamente, fra 500 e 1000 nuove situazioni chimiche nuove, ogni anno. Contemporaneamente lo sviluppo dell'industria chimica, prodotti per l'agricoltura, per l'alimentazione, per la cosmesi, per le scienze mediche, per la produzione di beni industriali, presenta un incremento annuo di circa il 10%. Tutto questo introduce un concetto che possiamo racchiudere in una parola: mutazione. Mutazione, per dire di prodotti che stimolano un certo processo di mutamento, appunto, di provocare cambiamenti nelle istruzioni genetiche che un individuo o una cellula trasmette ai suoi discendenti. Voi sapete che noi abbiamo una memoria genetica, una sottile traccia che porta i dati della nostra esperienza da tempo immemorabile. E questo codice, in un linguaggio che può sembrare quello di un computer molto sofisticato, su un nastro sottile di questa sostanza che si chiama DNA, questo linguaggio può venire mutato da alcune di queste sostanze, che quindi hanno degli effetti che possono apparire immediati, cose che succedono subito, o degli effetti che possono anche venire fuori a distanza di grande tempo, in accordo alla quantità e alla qualità di queste mutazioni. Vediamo subito che queste mutazioni possono avere solo tre effetti sull'uomo. Forse nessuno, e questa è un'ipotesi. Forse positivi, e questa è un'altra. E forse ancora la più probabile, purtroppo, negativi. Sono studi recenti che hanno portato a una considerazione certa, che le cause determinanti del cancro, ad esempio, che è uno dei punti così più evidenti di questa degenerazione della realtà dell'individuo nella sua realtà più intima, appunto, nella cellula, appunto. Il cancro è un processo di rovinosa trasformazione della cellula fino alla sua distruzione. Ecco, le cause determinanti del cancro, in accordo agli studi più recenti, sono appunto le mutazioni così clamorose dell'ambiente. E queste mutazioni sono indotte appunto da questa nuova cosiddetta tecnologia applicata alla chimica, che inventa sostanze nuove, le mette sul mercato e insieme al mercato le mette anche nel nostro pianeta. Voltiamo pagina. Nitai Guganga, Hari Hari Bol. Come l'anima incarnata passa in questo corpo dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, così l'anima passa in un altro corpo all'istante della morte. L'anima realizzata non è turbata da questo cambiamento. Quindi abbiamo visto un tipo di mutazione, quella che è la base di questa rivoluzione cancerogena, è un altro tipo di mutamento, di cambiamento, quello di una nuova chimica di pretesa invenzione che in realtà non fa altro che rovinare in modo devastante, e il mutamento invece che è il senso di un viaggio, di passaggio dell'individuo, l'anima spirituale eterna, in accordo all'antica conoscenza vedica e alla Bhagavad Gita, dalla quale abbiamo ripreso questo testo, che viaggia nel tempo di corpo in corpo.
Svegliarmi ancora vuol dire confermare la mia morte un'altra volta. Credo che racconterò molto presto che il mio gioco cambierà, 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 cambierà.
Ogni essere vivente è un'anima spirituale, distinta da tutte le altre. Ogni istante l'anima cambia corpo e si manifesta nella forma di un bambino, di un adolescente, poi di un adulto, infine di un vecchio. Ma l'anima rimane sempre la stessa e non subisce alcun cambiamento. Infine, alla morte del corpo, l'anima trasmigra in un altro involucro.
Si muore per nascere, si nasce per morire. Credo che racconterò molto presto che il mio gioco cambierà, 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 cambierà.
E difatti si cambiano i corpi, ne abbiamo cambiati anche molti. Esistono in accordo all'antica conoscenza vedica 8.400.000 differenti specie di esseri viventi, e noi, signori, signore, ascoltatori, tu anche, li abbiamo passati tutti. Effimeri, gioie e dolori vanno e vengono come l'estate e l'inverno, o figlio di Kunti. Sono dovuti all'incontro dei sensi con la materia. Bisogna imparare a tollerarli senza esserne disturbati. Stiamo sempre parlando di cambiamenti, di mutazioni. Anche le stagioni cambiano. Le gioie e i dolori si muovono, in questo verso della Bhagavad Gita ce lo ricorda, con un andamento che è simile a quello delle stagioni che si alternano. L'estate precede l'autunno, l'autunno precede l'inverno, l'inverno precede la primavera e la primavera ancora precede l'estate. È un gioco che si rincorre in una serie di mutazioni. così le gioie e i dolori sono parte della nostra abitudine esistenziale in questa condizione che ci troviamo a vivere. Chi impara a restare indisturbato, a muoversi tollerando, senza appunto venire disturbato, questi cambiamenti, è colui che realizza la conoscenza. Conoscere significa sapere come. Sapere come muoversi avanti in un viaggio che è di espansione, che è progressivo, che è di guadagno continuo, fino ad arrivare finalmente a centrare il successo di un'esistenza che corrisponde con la capacità di riidentificarsi, cioè di riconquistare la coscienza della propria identità, cioè della nostra. Tu chi sei in pratica? Lo sai bene? Credi di saperlo, credi di sapere come ti chiami, cosa fai, da che famiglia vieni, che aspetto hai. Ebbene, non è vero niente, tu non sei quello. Voltiamo pagina ancora. Questa pagina si chiama Ombre della quarta dimensione. Quarta dimensione, che cos'è questa quarta dimensione? Le creazioni grafiche di un elaboratore elettronico inventato da tale Thomas Bancroft aiutano questo matematico, che forse è anche un grafico e pretende di essere un artista elettronico, a penetrare i segreti di questa quarta dimensione. Beh, noi siamo abituati a vivere in una realtà che ne ha di tre di dimensioni. Qualcuno potrebbe chiedersi se c'è bisogno di cercarne una quarta. E cosa vuol dire questa quarta dimensione? È difficilmente immaginabile, perché in una realtà tridimensionale pensare un concetto che non è presente alla nostra percezione è praticamente impossibile. Però possiamo forse fare un esempio che può aiutare a immaginare cos'è questa quarta dimensione. Proviamo a immaginare un foglio di carta e un quadrato disegnato su questo foglio di carta, steso sul piano del foglio di carta. Il quadrato ha due dimensioni. È disegnato su un foglio di carta e ha due dimensioni. Ha un'altezza e una larghezza. È piano. Immaginiamo che questo quadrato possa essere cosciente in qualche modo e possa avere percezioni. Se sullo stesso foglio noi appoggiamo una sfera appoggiata sullo stesso piano, il quadrato, che abbiamo immaginato avere coscienza e quindi percezione, cosa percepirà di questa sfera? Dalla sua realtà di due dimensioni, la sfera appoggiata sul foglio apparirà a lui come un punto, il punto in cui la sfera tocca il foglio. Se poi la sfera, muovendosi, penetrasse nel foglio, scendendo adagio, che cosa percepirebbe il quadrato di questo movimento di una sfera che gli passa davanti attraversando il foglio? Percepirebbe sulla sua realtà bidimensionale l'immagine di un cerchio che prima si allarga man mano che la sfera scende, poi arriva ad incontrare il diametro massimo e alla sua massima estensione, poi si restringe man mano che la sfera continua a scendere fino a tornare a un punto nel momento in cui la sfera esce dal foglio. Questo per dire che l'esperienza da una realtà di due dimensioni, di un oggetto a tre dimensioni, non potrà mai essere completa. Difatti della sfera il quadrato non avrà capito nulla, avrà solo visto un punto e una circonferenza. Questo per dire che da una dimensione è impossibile raccogliere i segnali completi che provengono da un'altra dimensione. Questo sul piano fisico-materiale. Questo signor Thomas Bancroft ha elaborato un sistema attraverso, con l'aiuto di complicate tecnologie applicate all'informatica e a risvolti grafici di questa stessa, ha inventato un sistema che gli proietta su uno schermo quelle che lui chiama le ombre quadridimensionali di un oggetto tridimensionale, cioè esattamente quello che abbiamo immaginato nel nostro esempio con il quadrato e con il cerchio. Il quadrato vive in una realtà di due dimensioni e ha un'esperienza di un oggetto tridimensionale dal suo punto di vista. Allo stesso modo, un oggetto tridimensionale può avere un'esperienza di una realtà quadridimensionale e questa è chiamata l'ombra della quarta dimensione. Questo per dire che il signor Bancroft è un altro di quei tanti che in qualche modo vive questa aspirazione, creare. E notate che creare è qualcosa di più di quello che vive un artista quando compone, dipinge, scrive, modella. Creare quando si avvicina a inventare, a scoprire, a fare qualcosa che è assolutamente nuovo, almeno nell'intenzione di chi ci prova, è qualcosa che si collega a un grossissimo errore di base, di fondo, dal nostro passato più lontano, che ognuno di noi ha compiuto. Quest'idea così al limite fra la speculazione tecnologica e il gioco d'azzardo culturale viene in realtà dalla nostra voglia di essere Dio. Dio.
Strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro, alle notti che dal vino sono bagnate dentro le stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo nel mondo fatto di città. Essere contro o di ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto ai bordi delle strade. Dio è morto nelle auto presarate. Dio è morto nei miti dell'estate. Dio è morto.
Quel Dio che è morto non è Dio. Quel Dio che è morto, di cui parlavano questi musicisti italiani di qualche quindicina forse d'anni fa, in pieno beat, tempi di proteste, di canzoni. Quel Dio che è morto è in realtà Shri Krishna, la persona suprema. Krishna è Dio. Il Signore è la verità suprema e assoluta. E le sue due energie si manifestano sotto forma di universi di materia, la prima, e di antimateria, la seconda. Krishna stesso definisce in qualche modo la sua realtà, come solo lui può farlo, dicendo: nessuna verità mi è superiore, tutto riposa su di me, come le perle riposano su un filo. Pensate a una collana. Una collana di perle intrecciate, infilate su un filo. Ecco, tutto riposa su me come le perle su un filo. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza, falso ego. Questi otto elementi, distinti da me, costituiscono la mia energia inferiore. Abbiamo voltato pagina ancora, questa è la Bhagavad Gita. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza, falso ego. Questi otto elementi, distinti da me, costituiscono la mia energia inferiore. Oltre a questa energia materiale, un'altra energia è mia, un'energia superiore, spirituale. Gli esseri viventi che lottano contro la natura materiale e per cui l'universo si anima, la costituiscono. Il soggetto dell'antimateria, energia spirituale, antimateria, fu trattato nella Bhagavad Gita molto prima che la scienza giungesse a concepirne l'esistenza. Queste scritture, le antiche scritture vediche, spiegano come la filosofia esposta vi fu insegnata molto tempo prima al Deva del Sole, e questo implica dunque che la persona suprema, Dio, enunciò i principi della Bhagavad Gita almeno 120 milioni di anni prima della battaglia di Kurukshetra, nel corso della quale ebbe luogo il dialogo della Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è un testo che illustra in forma di dialogo, è il dialogo che si svolge tra Dio, Krishna, che gioca il ruolo del cocchiere del carro di Arjuna, un valoroso guerriero impegnato nel campo di questa battaglia, la battaglia di Kurukshetra appunto, dove si trovano a contendersi due eserciti sterminati, saranno 540 milioni alla fine della battaglia i morti sui due campi, che si contendono appunto il dominio del pianeta a quel tempo. E nei campi opposti si trovano Arjuna, il guerriero, l'amico di Krishna, è perplesso, non sa se deve combattere, perché dovrebbe combattere, quando vede nelle file dei suoi avversari, parenti, amici, il suo maestro, compagni, e lui che è un uomo di virtù, per così dire, con una sua etica precisa, una sua moralità precisa, si rifiuta di vivere questa violenza indiscriminata contro quelli che gli sembrano i suoi parenti, i suoi amici, persone a cui deve in qualche modo affetto e rispetto. Krishna invece, col pretesto di spingerlo a questa battaglia, a questa guerra, che sarà la guerra all'ignoranza anche, che sarà la guerra agli attaccamenti, che sarà la guerra a un falso concetto di identità, che sarà la guerra a quello che tiene l'individuo incatenato a una realtà così relativa e limitante come l'energia materiale, che ha l'aspetto di una prigione, non solo nell'aspetto del corpo, nella forma del corpo che imprigiona l'individuo, l'anima, ma della prigione perché le categorie mentali che si susseguono in questo gioco di illusione, in questa fantasmagoria così che appare affascinante con lo scopo unico di ingannarci, di confonderci, questa realtà va combattuta con una determinazione, una forza che assomigliano a una guerra più che a un canto di pace o a un atteggiamento remissivo. Per cui guerra contro l'ignoranza, questo è il messaggio della Bhagavad Gita, e la Bhagavad Gita è anche un pretesto che Krishna usa per illustrare e fissare in parole che sono arrivate a noi da tempo lontanissimo quelli che sono i concetti di base della vita spirituale, quando per vita spirituale si intende un processo di conoscenza che mira a ridare all'individuo una coscienza sufficiente a capire perlomeno chi è. Bhagavad Gita, come tutta questa sterminata letteratura che noi comprendiamo con la dicitura Veda, è un testo di sterminata conoscenza. La scienza moderna non fa che avvicinarsi di una frazione infinitesimale alle verità che si trovano in quest'opera. Tra queste verità c'è appunto la descrizione di un universo di antimateria, l'universo spirituale, che ci permette di affermare senza il minimo dubbio che questo si trova nel regno dell'eternità, il Sanatana Dharma. Facevamo nella pagina precedente un discorso di l'esperienza di un oggetto bidimensionale che guardava, si trovava a incontrare un oggetto tridimensionale, di come lo potesse percepire con difficoltà in modo impreciso, relativo. Ecco, allo stesso modo noi da questa realtà di materia che ci troviamo a vivere, noi viviamo immersi, calati nell'energia materiale, un'energia che ha dei limiti precisi. E il primo di questi limiti, ad esempio, se vogliamo considerarlo, è l'impermanenza. Tutto qua inizia, cresce, decresce e finisce. Non è forse un limite questo? È il limite del tempo. Questo limite del tempo, quando noi lo vogliamo considerare applicata a quella che è una tendenza naturale di ogni individuo, cercare di essere felice, sei d'accordo tu o sei uno di quelli che non vuole essere felice? È difficile, no? Tutti vogliono essere felici. Bene, il tempo a questo progetto di felicità mette anche un limite e ammesso quindi che qualcuno di noi riesca a viverla, a realizzarla, a crearla, a concretizzarla, una certa felicità, questa felicità finirà perché ha il limite del tempo. Allora,
cosa possiamo fare se non amarci e darci forza? Possiamo andare se non insieme a costruire.
Amarci, darci forza, che cosa possiamo fare? Sì, questa forza è la forza della conoscenza. L'amore è quello che esce da questa conoscenza come una condizione unica di rispetto reciproco fra gli individui, quando gli individui sono tutti quelli che muovono con vita la loro verità. Questa conoscenza è quella che vuole insegnarci ad uscire dai limiti di questa materia per entrare in quell'universo sterminato che è la realtà dell'antimateria. Perché quando l'impermanenza applicata, giocata dal tempo, genera frustrazione nell'individuo, l'individuo realizza che non sa, che è ignorante, che non sa come fare a venirne fuori. Queste sono le caratteristiche dell'energia di materia. Impermanenza, ansietà che ne deriva, ignoranza che la determina. come le energie materiali descritte precedentemente costituiscono il mondo di materia, l'energia vivente costituisce il mondo di antimateria, che è abitato da esseri immateriali. Esseri materiali sono le give, le anime, esseri spirituali, eterni. Eterni perché eterna è la condizione di questa antimateria, lo spirito, che ha caratteristiche opposte a quelle della materia. Dove nell'universo di materia c'è l'impermanenza, tutto inizia, tutto finisce, nell'universo spirituale, nella realtà dell'antimateria, non c'è inizio, non c'è fine, c'è un'eternità, c'è, è. Non esiste materia inerte nell'universo di antimateria, tutto è principio vivente e Dio è la persona suprema. Gli abitanti dell'universo di antimateria possiedono vita, conoscenza e felicità eterne, condizioni esattamente contrarie, diametralmente opposte di quelle che si trovano a vivere gli abitanti dell'universo materiale. Contro l'ansietà che consegue dall'impermanenza nell'universo materiale, c'è la felicità che consegue dall'eternità nell'universo spirituale. Contro l'ignoranza che determina l'ansietà nell'universo di materia, c'è la conoscenza che determina la felicità nell'universo immateriale.
C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare.
Lui guardava le stelle e cercava un messaggio dal cielo. Voltiamo pagina ancora, ascoltando l'universo. Sono 50 anni che è nata una scienza giovane, la radioastronomia. Sono passati 50 anni da quando nell'aprile del 1932 a un convegno di radiotecnici tale Carl Jansky, un ingegnere della Bell Telephone Laboratories, che è una compagnia di telecomunicazione americana, diede notizia di avere captato dei rumori dallo spazio. Tutto era cominciato nel 1929, anno in cui questo Jansky venne incaricato di compiere delle ricerche sull'origine dei radiorumori che disturbavano le comunicazioni intercontinentali che questa società appunto aveva l'incarico di allestire. Questi esperimenti erano incominciati verso la fine del 1930 e portarono presto Jansky a pensare che alcuni di questi rumori provenissero dal Sole. Infatti si spostavano da est a ovest come il Sole, che in questo periodo dell'anno si trova nella costellazione del Sagittario, cioè in quel periodo si trovava. Ma nel trascorrere del Sole in altre costellazioni riconobbe che l'origine doveva essere diversa, senza però immaginare che potessero venire dalla Via Lattea. Rumori dallo spazio. Questo ingegnere, che non ne sapeva nulla di astronomia, era un tecnico di radiocomunicazione, decise 50 anni fa di puntare delle grandi antenne telescopiche in alto. Storia simile a quella che cantava il personaggio di prima, che guardava e cercava dei segnali che venissero dallo spazio. Ma che cosa cerca uno dallo spazio? Che tipo di conferma o di dallo spazio? No? Può cercare solo di capire come fare, questa è una tendenza più o meno conscia, forse non cosciente, ma viva in tutti, come fare a tornare a frequentare quelle informazioni che sono della realtà di antimateria, che tutti noi abbiamo conosciuto, perché tutti noi veniamo da là, veniamo dall'universo spirituale. Tutti noi siamo stati là con un corpo spirituale eterno, colorato, felice, pieno di conoscenze, di felicità, appunto senza limite, eterno. E siamo poi precipitati per una serie di circostanze dovute solo alle nostre false proiezioni, alle nostre aspirazioni rovinose, al nostro tentativo di essere Dio, al nostro non essere capaci di arrenderci all'idea che Dio è la persona suprema, è uno, eternamente individuo, persona, e noi anche siamo individui eternamente, senza però avere mai la possibilità di essere Dio. Ecco, ribelli, ribelli come gli angeli ribelli, trasformati in demoni della tradizione cristiana, ribelli all'idea di non poter essere Dio, abbiamo voluto fare noi un esperimento diretto, vediamo se sono capace di essere Dio, ci siamo detti. Ecco allora che Dio ci ha messo a disposizione una palestra, l'universo materiale, per esercitare quella che poi si rivelerà la nostra clamorosa incapacità di esserlo. I materialisti non credono né all'esistenza dell'universo di antimateria né a quella di Dio. E anche se spesso sono intelligenti e anche istruiti, rimangono degli esseri sfortunati perché si lasciano ingannare dalle manifestazioni della materia, la cui influenza preclude loro ogni conoscenza dell'universo spirituale. Le loro ricerche scientifiche, però, li condurranno gradualmente alla comprensione di queste cose e forse un giorno conosceranno anche le caratteristiche dell'universo in cui risiede la persona suprema, Dio. L'universo di materia non è che l'ombra dell'universo d'antimateria. È il discorso che facevamo prima del quadrato che guardava la sfera e ne aveva un'idea incompleta. È il discorso che facevamo prima a proposito delle ombre della quarta dimensione, del gioco di quel ricercatore, tale Thomas Bancroft, che aveva trovato le ombre di un oggetto quadridimensionale percepite da una realtà tridimensionale. È il discorso di dimensioni parallele che possono essere percepite o non percepite, e il limite di questa percezione risiede nella nostra coscienza. L'universo materiale non è quindi che l'ombra dell'universo spirituale, e i tratti distintivi di quest'ultimo sono molto più numerosi. Quando Arjuna, a cui accennavamo prima per raccontare la scena in cui si svolge la Bhagavad Gita, assunse il ruolo di discepolo per ricevere la conoscenza da Krishna, gli pose tutte le domande necessarie per la comprensione di questi due mondi, e Krishna gli rispose in modo che tutti potessero trarre vantaggio dalle sue parole. C'è un attore principale, un ruolo primario nell'universo spirituale, Shri Krishna. Shri Krishna è Dio, la persona suprema, che esiste nella sua forma e personalità originali e anche nelle sue numerose altre forme spirituali contemporaneamente. Krishna, Dio, la persona suprema, non può essere conosciuto se non ci si impegni in attività spirituali, poiché bisogna purificare completamente le proprie abitudini e il proprio cuore prima di poter comprendere Dio e penetrare la realtà del suo universo. Questo è necessario perché noi abbiamo grandi limiti e grandi imperfezioni. Solo uno sciocco può affermare il contrario. Abbiamo bisogno quindi di un processo di radicale trasformazione. Parlavamo all'inizio di questo voltando pagina della realtà devastante di alcune mutazioni indotte da certa chimica d'avanguardia. Ma ogni dinamica in sé, come ogni oggetto in sé, non è né positivo né negativo. Non è vero che il concetto di mutazione possa essere solo negativo. Come l'abbiamo detto altre volte, non è vero che un qualunque oggetto possa essere solo negativo. Prendiamo il coltello, un oggetto classico. Il coltello è buono se ci serve a qualcosa di decisamente utile, come ad esempio tagliare il pane. Il coltello si colora di una connotazione radicalmente opposta se qualcuno lo usa per uccidere qualcun altro. Il coltello in sé non è né buono né cattivo, dipende dall'uso che ne sta. Disegno radicalmente con un'altra mutazione che è necessaria e che porta invece a un processo di conoscenza assolutamente positivo e vincente, ed è la mutazione appunto della nostra coscienza. Più che mutazione della coscienza, diciamo, è la mutazione delle dinamiche della nostra vita, degli ingredienti della nostra giornata che portano a realizzare o a non realizzare un certo grado di coscienza. Coscienza significa capacità di percepire, significa conoscere, significa conoscenza. Significa un'attenzione girata su noi stessi, prima di tutto, in modo da capire chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, e di conseguenza anche su come possiamo usarci al meglio, dove il meglio è il successo in questa ricerca, la conoscenza.
Pass.
Lui dice che devi aver capito che è l'azione che si evolve. L'azione si evolve in senso positivo solo se la coscienza che la determina si evolve in senso positivo. C'è tutta una realtà che va lasciata perdere in verità, no? Che è quella che non ci serve ad andare avanti, che non è utile, che è assolutamente inutile, clamorosamente inutile. Ed è una vita intera, la stragrande maggioranza della vita della stragrande maggioranza delle persone, tale come meta la conoscenza, in effetti risulta assolutamente inutile. Musica del Cinquecento italiano per raccontare qui in Toscana molto velocemente la storia di una casata, quella dei Medici. Ricordate i Medici, Lorenzo il Magnifico? Vanni di Bicci nel 1360 fonda la dinastia, I suoi figli sono Cosimo il Vecchio, poi Pietro I, Cosimo I, i figli di Pietro I, Lorenzo il Magnifico, Pietro II, Lorenzo II, e poi via via Alessandro, dall'altra parte Francesco I, Ferdinando I, Cosimo II, Ferdinando II, Gian Gastone, Ferdinando III, Leopoldo II, Ferdinando IV, una sequenza di nomi e di numeri che va a finire una dinastia, una casata, una gloria, una fama, una ricchezza, un successo, un'illusione di potenza che il tempo ha riportato a una dimensione inesistente. Non c'è più nessuno, la casata si è estinta. La storia della Toscana di quei tempi, quello che ora si considera passato, restano testimonianze, questi il tempo è lo spettatore costante di questa svolgersi degli eventi nell'universo materiale. Allora di cercare una costante che possa accompagnare in un viaggio che non finisce, che è il viaggio dell'anima, che è eterna, con una caratteristica di certezza. Questa certezza è Dio, Krishna, la persona suprema, è un punto di riferimento fisso anche perché è il primo, è l'ultimo ed è presente in ogni momento di questo viaggio che è la realtà. Dio, Krishna, è la verità suprema, è l'antimateria, l'universo spirituale con gli esseri che lo fanno vivo. Così come la materia, tutti insieme emanano da lui. Krishna è la radice di tutto ciò che esiste, così come i rami e le foglie di un albero sono nutriti soltanto quando si annaffiano le... Colui che adora e serve Krishna può conoscere dettagliatamente la natura dei mondi di materia e anche di antimateria, senza dover fare, come materialisti, difficili ricerche. Abbiamo visto, voltando numerose pagine, numerosi sforzi di cosiddetti ricercatori, di scienziati presunti, di persone che cercano guardando e usando gli strumenti delle tecnologie più sofisticate. Cercare quello è un modo per cercare, ma un modo per trovare, il modo per trovare è un altro. Il modo per trovare è il modo per che passa per un primo risultato sicuro, trovare noi stessi, trovare la capacità di capire chi siamo. È importante perché l'identità è la base del viaggio che un individuo può fare. Che cosa puoi fare, cosa puoi dire, dove puoi andare se non sai nemmeno chi sei? Invitiamo tutti gli ascoltatori a riflettere su questi punti che sono quelli espressi dall'antica conoscenza vedica che dà risposte esaurienti a ogni domanda di esistenza. La Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, i testi dell'antica conoscenza vedica che parlano di Krishna, Dio, la persona suprema. i migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.